Va ora in onda la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati.
Buongiorno a tutti gli amici del mondo, gli amici dell'Europa, gli amici italiani, gli amici della diocesi di Milano, gli amici di Imbiate, di Cesate, di Solaro. Buongiorno, e il nostro itinerario, il nostro cammino sempre per educarci a una Chiesa così come è stata definita dal Sinodo Minore Chiesa d'Allegenti, proprio per educarci a guardarci attorno, a sentire celebrazioni, sacramenti, a celebrare, a vedere gli oratori feriali che sono popolati da persone che arrivano da altri continenti, da altre razze, da altre culture, anche da altre religioni, quelli che noi chiamiamo gli stranieri. Ecco, vorrei proprio fare qualche sottolineatura oggi su queste persone che chiamiamo stranieri e arrivare a sottolineare come lo straniero è soprattutto dentro di noi. Se noi riuscissimo a coglierci come stranieri, che è una sfida dell'intelligenza del cuore, e sarebbe la base per comprendere la stessa condizione umana. Noi siamo dentro, siamo stranieri. Gli stranieri li conosciamo sempre meglio, colorano i nostri paesi, le nostre città, colorano i nostri metrò, vanno a scuola con i nostri figli, lavorano come noi nelle aziende, ma stavolta non intendiamo parlare di alcune persone, cioè degli emigranti e degli immigrati, ma dire che gli stranieri siamo noi, stranieri e pellegrini. Ecco, questi sono i tratti un po' della condizione umana secondo la scrittura, secondo la Bibbia. Iniziamo proprio a sottolineare come lo straniero è una figura, un'ottica da cui guardare. Potremmo dire una necessità di vedere per riconoscersi. Parroco di un paesino delle valli bergamasche dice: prima ancora che dal cronicum parrocchiale ho scoperto essere un paese di emigranti, da un gioco di carte in voga solo in quella ristrettissima area montana. Importato dall'Argentina questo gioco di carte, per dove erano partiti agli inizi del Novecento a chiedere pane per sé e per le famiglie arroccate su monti senza futuro, prima di approdare su rive più vicine, ma decisamente meno accoglienti, come la Francia, la Svizzera, il Belgio. Anni di baracche, di polizia, di disprezzo. Il racconto di una vita impossibile, e tuttavia vissuta per una necessità che non aveva alternative, è una storia che non si racconta più, che alcuni oggi negano facendosi essi stessi guzzini dei nuovi emigranti. soprattutto dove impera un po' certi gruppi politici, nella Brianza, nelle valli bergamasche. Ecco, una storia che non si racconta più, che viene a volte negata, facendosi queste persone qui, in queste terre di emigranti nell'inizio del Novecento, facendosi aguzzini di nuovi emigranti. E non per farci del male, ma che a gridare di ributtarli a mare siano rappresentanti del popolo, rappresentanti che si dicono cattolici. Questa sottolineatura non vuole entrare nel merito di un'analisi sociologica dell'inevitabile arrivo di marocchini, slavi, albanesi, filippini, rumeni, senegalesi in fuga dai loro paesi miserissimi, e neppure vuole essere dettato dal bisogno che si ha di loro per rivitalizzare dei settori produttivi, dei servizi che le persone doc di questi ambienti, bergamasche, brianzole, esempio la cura degli anziani, abbiamo bisogno dei badanti, delle badanti, esempio l'edilizia, muratori, esempio l'agricoltura, la raccolta, soprattutto giù nel meridione, raccolta di vari frutti della terra. Non se ne parla neppure per denunciare vergognose proposte degne di Auschwitz, formare campi di accoglienza separati per uomini, donne, bambini. Non si vuole neppure rilevare, almeno più di tanto, l'incongruenza di una sostituzione della figura del meridionale con l'islamico da impallinare, soprattutto da parte di chi si è convertito alle ragioni del nord con linguaggi tipo abantuotuono, dato e sia concesso che sotteso permane un fumus antimeridionale. Il primo grande straniero della nazione nata dall'ultimo dopoguerra. Ed è appunto dalle incongruenze come queste che prende spunto la riflessione che vorremmo proporre in questi venerdì. L'assenza della peculiarità dello straniero che appartiene alla storia biblica, quanto all'umanità uscita dalle mani di Dio per una provvisorietà che chiama oltre la terra che si abita. Potremmo sottolineare lo straniero come figura. Proprio per capire l'ordine biblico occorre partire dal vissuto, e può inoltrarsi dentro quel sentire umano che fa di una terra una patria, ma anche il sentire che si possono avere più patrie che corrispondono ai diversi luoghi della propria vita, o avere più case. Sentirsi a casa in più luoghi può essere qualcosa di magnifico, ma diventare un senza patria è un destino terribile. Un emigrante può diventare uno dei nostri, mentre per i senza patria il mondo acquista un carattere sempre più inquietante. Dunque l'idea di una terra come patria ha a che fare con un sentirsi a casa. Può uno straniero rinascere in una terra in cui emigra? Ma come può avvenire se incontra uno che si definisce uno stanziale, un padrone a casa propria, uno che a sua volta non si vede egli stesso come straniero su questa terra? Qui probabilmente si scontrano le visioni di fondo della vita. Il credere come Abramo che nel partire si definisce un senza terra e lo fa per obbedienza a una promessa è dissimile da chi sta sulla terra pur viaggiando come fosse l'ultimo posto dell'esistere. Non si tratta di distinzioni un po' manichee, ma in fondo, per descrivere a se stessi con l'audacia della verità, che si va a snidare la condizione umana. È la condizione di straniero che sta alla base dell'esperienza umana. La domanda chi è l'altro si sdoppia nell'interrogativo chi sono io? E questo conduce alla consapevolezza che la paura istintiva suscitata in noi dallo straniero è lo specchio di una stranierietà che possiamo dire che ci abita. Sentirsi straniero è dunque il modo di vivere le relazioni con il forestiero, a partire dalla definizione di sé come di chi si cerca. Per capirsi nei desideri, nelle ansie che lo abitano, l'uomo è chiamato a cogliere e a rispettare la differenza dell'altro. Cogliersi come straniero è una sfida. Per accogliere lo straniero è una sfida dell'intelligenza e del cuore, oltre che di quel groviglio psicologico che ci irretisce spesso nelle nostre paure di diversità. L'ascolto è un sì radicale all'esistenza dell'altro come tale, e nell'ascolto le rispettive differenze si contaminano, perdono la loro assolutezza, e quelli che sono i limiti dell'incontro possono diventare risorse per l'incontro stesso. Ascoltare uno straniero non equivale dunque a informarsi su di lui, ma significa aprirsi al racconto che egli fa di sé per giungere a comprendere nuovamente noi stessi. Così lo straniero che abita tra di noi lo straniero che non abita tra di noi, ma abita dentro di noi, abita con noi. Lo straniero, infatti, cessa di essere estraneo quando noi lo ascoltiamo nella sua irriducibile diversità, ma anche nell'umanità comune a entrambi. La fede cristiana educa ad accogliere e apprezzare la peculiarità culturali dei popoli, chiamando a uno scambio di beni e di culture. Se manca questo ascolto, si vive accanto, accanto non solo allo straniero, ma anche a noi stessi. Accanto e non con, genera ostilità per entrambi le parti e una irriducibilità all'altro che genera diffidenza e scontri. È una falsa tolleranza che non permetterebbe quelle contaminazioni che arricchiscono. Non sono forse gli italiani da sempre un popolo meticcio, ci chiediamo. Occorre una sensibilità diversa che non nasce da un buonismo senza regole, ma nasce dalla necessità di riconoscerci per quello che si è. Talvolta, sull'uso stesso delle parole si pronuncia quella irriducibilità al comandamento del Signore. Vi sarà una sola legge per tutta la comunità, per voi e per lo straniero che soggiorna in mezzo a voi. Sarà una legge perenne, di generazione in generazione. Come siete voi, così sarà lo straniero davanti al Signore. ci sarà una stessa legge, uno stesso rito per voi e per lo straniero che soggiorna presso di voi, perché anche noi siamo stranieri davanti a te e pellegrini come tutti i nostri padri. La parola della Bibbia ci dice questo. Parole un po' distanti da quelle che si usano incrociando lo straniero, che ti chiede attenzione. Parole che offendono, che mostrano disprezzo per il povero che viene da lontano. Forse ci chiediamo per mascherare a noi stessi il povero che ci abita. Certo è un percorso non facile, un cambio di prospettiva che richiede tempi lunghi, ma soprattutto chiede una conversione che non accetti più in sé quel cuore di pietra che si rivela nella vicinanza. Non siamo forse stati tra i più generosi nel sostenere i paesi accompagnati dai missionari? Ma quando i neretti si sono fatti vicini e gli zingari hanno cominciato ad alzare la voce per essere accettati, si è un po' dipanato quel sentimento che, se non è proprio razzista, certamente si nutre di xenofobia. Un sentimento irrazionale che si dovrebbe educare con altre fobie che generano risposte ansiose. Un sentimento da correggere con le strategie della carità che San Paolo descrive per ogni relazione umana. Ma che serve anche un'educazione politica, la più alta forma di carità, come ha insegnato Papa Montini, San Paolo VI. Non far passare tutti i musulmani come estremisti, né tutti gli stranieri come delinquenti. Per fortuna ci pensa il tempo a smentire i pregiudizi. Ci siamo accorti, dopo un po', che stanno tra noi, che marocchini, albanesi, rumeni, sono dei grandi lavoratori. Ma forse non ancora che sono nostri fratelli, gran lavoratori, persone di cui abbiamo bisogno, ma non ancora nostri fratelli e sorelle, anche se gli uni vengono da una fede religiosa un po' diversa dalla nostra e gli altri da un'educazione atea. O forse proprio per questo siamo stati formati ad immaginare Dio a nostra immagine e somiglianza, e non come lo straniero che resta per ciascuno e che dunque diventa facitore di uomini fatti a sua immagine e somiglianza, tanto diversi come i pianeti e le stelle, ma irriducibile all'omologazione nel panorama totale dell'universo. Insomma, è la stessa dignità, seppure differenziata, di tutti gli uomini di cui dovrebbe impregnarsi prima degli altri, ma non senza gli altri, i cultori del Vangelo. Sapendosi pellegrini su questa terra, loro per la promessa di altri cieli e di altra terra. Non è la nostra casa, non è la nostra patria, carissimi cristiani. Siamo stranieri, la nostra patria è di là. Se noi accogliamo, ci si può rigenerare. Lo straniero è debole, non ha né terra né diritti. Secondo la Bibbia, però, è simbolo della condizione umana ed è figura di Cristo. Abramo, ovvero dell'ospitalità. La casa di Abramo era aperta ad ogni creatura umana, alla gente di passaggio e ai rimpatriati, e ogni giorno arrivava qualcuno per mangiare e bere alla sua tenda. A chi aveva fame gli dava del pane, l'ospite mangiava, beveva e si saziava. Chi arrivava nudo in casa sua era da lui rivestito e da lui imparava a conoscere Dio, il creatore di tutte le cose. Così un midrash ebraico commenta l'esperienza di Abramo, narrata nel capitolo 18 della Genesi, alla quercia di Mamre, metafora dello spazio accogliente. Abramo vede apparire personaggi straordinari e strani, che all'improvviso diventano uno e poi da uno si trasformano in tre. È proprio per questa ragione che Rublev ha inteso le tre figure come la rappresentazione della Trinità nel suo celeberrimo dipinto. Nel testo non si parla di esseri divini, ma di tre stranieri, testo biblico, tre uomini che all'improvviso passano per il deserto e sono accolti di Abramo, il quale si mette a invocarli perché si fermino e si inginocchia davanti a loro perché accolgono la sua ospitalità. E offre loro tutto quello che ha. Abramo, potremmo dire, l'uomo dell'accoglienza, per eccellenza. E nel Midrash è descritto come colui che insegnava a conoscere Dio ospitando. Abramo vede, va incontro, si prostra, supplica, agisce prendendosi cura. In questo testo è racchiusa tutta la dinamica dell'ospitalità. Tenere la porta aperta, dare il benvenuto, accorgersi di ciò di cui l'altro soffre e ha bisogno. E dall'attenzione Abramo passa all'accoglienza e lo straniero entra nella tenda, prende il centro della scena. Tutto è per lui. E gli viene offerto da bere e da mangiare. L'ospitalità riporta il tema della nascita. Lo straniero pone una domanda ad Abramo e consegna la promessa di fecondità per Sara, più vecchia e appesantita degli anni. Non è più in età per procreare. Una nascita ormai è ritenuta impossibile. E dunque solo accogliendo che ci si può rigenerare. Un altro testo rabbinico si chiede come mai, nell'ora più calda del giorno, Abramo sedesse all'ingresso della tenda e non si trovasse piuttosto al suo interno per ripararsi dal caldo. La risposta è per stare allerta e vigilare, perché scorgendo qualcuno da lontano potesse subito invitarlo nella sua tenda, offrendogli riparo al più presto. Splendida la parabola di chi vegliando si risveglia dal torpore dell'io che riposa su di sé e vigila sull'altro, di chi sa che non esiste l'io senza tu, che non si dà identità senza relazione. Interessante come in un altro testo rabbinico ci si interroghi sul numero delle entrate o delle porte della tenda di Abramo, che, dice il Midrash, sono 4, corrispondenti ai punti cardinali, perché i passanti potessero entrarvi subito e facilmente, da qualsiasi parte provenissero. Sempre in un'interpretazione midrashica dello stesso capitolo 18 di Genesi, si dice che Abramo preferisce 3 stranieri a Dio, facendo intuire un modo di esprimere la relazione con Dio. Negli stranieri e in quel gesto vi è la rivelazione dell'incontro con Dio. Abramo un po' come Ulisse, non solo, come acutamente ricorda Carmine di Santi, da un punto di vista linguistico, Abramo è il primo personaggio biblico appellato come straniero nella Bibbia, perché egli è colui che non ha la terra. E non l'avrà mai. Per capire la radicalità di questo personaggio basti pensare a ciò che lo distingue da Ulisse, figura centrale dell'epica greca. Ulisse è colui che parte per un lungo viaggio che durerà quasi un'intera vita per poi tornare allo stesso punto di partenza. la sua isola, la sua terra. Ha quindi un radicamento. Abramo invece parte, si dirige verso una terra che non sarà mai sua e che avrà sempre e solo lo statuto di terra data, nel senso di una terra donata. E colui che non può pronunciare mio, straniero, è colui che non può dire questa lingua è mia, questa terra è mia, questa casa è mia. Lo straniero è colui che non ha un luogo in cui insediarsi. Lo straniero è extra, infatti noi li chiamiamo extracomunitari. Non a caso l'autodefinizione che Abramo dà di sé e la dedizione che la Bibbia dà di Abramo, capostipite di Israele, che vuol dire straniero, che vuol dire inquilino, ed è un vero e proprio parola difficilissima di traduzione, perché lo straniero vuol dire colui che non ha una terra dove radicarsi, ma che allo stesso tempo rimane residente nella modalità dell'ospite. Lo straniero è al centro del racconto di fondazione, l'unicità della Bibbia non consiste solo in questo. Tutte le culture del Mediterraneo e tutte le culture umane hanno intuito che si diventa umani quando ci si apre all'accoglienza dell'altro e del diverso. Daniel Lu ha scritto: si può dire che la civiltà ha compiuto un passo decisivo, e forse il passo decisivo, il giorno in cui lo straniero da nemico è diventato ospite. Cioè il giorno in cui la comunità umana è stata creata. Il fatto nuovo della Bibbia però è altrove, sta nel fatto che essa ha messo lo straniero al centro del suo racconto di fondazione. Nei primi 5 libri della Bibbia più di 30 volte è presente il comandamento di amare lo straniero. Il comandamento dell'amore, ama il prossimo tuo come te stesso, è invece presente una sola volta. Nel Pentateuco, primi 5 libri della Bibbia, quindi più che il comandamento di amare il prossimo, ricorre continuamente il comandamento di amare lo straniero, che ne è presente la motivazione. Bellissima questa espressione. Tu che sei stato straniero in Egitto e sai cosa significa essere straniero, che cosa significa patire, essere escluso dall'ordine linguistico, sociale, culturale, economico, politico, religioso, ricordati di comportarti nei confronti dello straniero non come l'Egitto si è comportato nei tuoi confronti, ma come io mi sono comportato con te. Ti ho liberato e ho asciugato le tue lacrime. Questa è la definizione che Dio dà di se stesso. Il Dio biblico, infatti, il Dio che si è chinato sullo straniero Israele e ne ha asciugato le lacrime, e chiede allo straniero Israele di accogliere gli stranieri e di asciugare le lacrime degli stranieri. Hanno ragione allora gli esegeti che individuano in ama lo straniero come tu sei stato amato quando eri straniero. Questo è il vero comandamento biblico. Dio si rivela attraverso lo straniero. Un'affermazione di questo genere rappresenta dunque una novità assoluta. Per esempio, nel racconto mitico della fondazione di Roma, Romolo e Remolo fondano la città attraverso uno scontro di forza. Il fratello che ha più forza ha vinto il fratello che è più debole, e l'ordine che è istituito è l'ordine del più forte. Tutte le culture sono fondate sul mito della forza, sul mito della potenza. C'è uno scontro, e nello scontro si afferma chi è più forte, chi è potente, chi vince e stabilisce l'ordine. Questo è l'ordine che nasce dalla forza bruta. c'è anche un ordine che nasce dalla forza della razionalità e della ragione, dice Socrate. Tutte le culture quindi mettono al centro la potenza e un Dio è sinonimo di potenza. Il Dio biblico di Israele invece si rivela non un portatore di potenza, ma un portatore di impotenza, perché non c'è nulla di più impotente di uno straniero. Non solo, nella Torah ebraica si sottolinea il valore dello straniero anche per altri due significati. Anzitutto perché lo straniero è il simbolo della condizione umana. È una categoria che ha una valenza antropologica, che riguarda l'uomo ogni giorno. Lo straniero, come l'uomo, può vivere solo in forza di un'accoglienza, di una mano, di una solidarietà che è donata. Ognuno di noi è mendicante, precario e fragile, e vive solo in forza di una mano che accoglie, di una mano che accarezza. Se c'è qualcuno che si china su di noi. Inoltre lo straniero è il paradigma dell'alterità, tema che oggi sta attraversando un po' tutte le culture mondiali. Lo straniero mette in luce che esiste un'alterità che abbraccia ogni uomo e ogni donna. L'uomo nei confronti degli altri uomini è similarità e alterità. Similarità in quanto può condividere con gli altri la lingua, le abitudini, la cultura. Alterità in quanto, essendo altro, è irriducibile ai desideri, progetti, lingue dei suoi simili. Per la Bibbia c'è una dimensione di alterità che non è quella culturale, ma è l'alterità del bisogno, l'alterità come povertà, alterità che invoca solidarietà, giustizia. L'alterità culturale è difficile, ma è superabile con un atto di intelligenza e di tolleranza. Si accetta che l'altro abbia delle diversità culturali, ma il povero non ha bisogno di un riconoscimento intellettivo. Il povero richiede un movimento di giustizia. Incontro al povero si va a mani piene, dando e accogliendo. L'alterità della Bibbia è quella di cui è portatore l'orfano, la vedova, il povero, lo straniero, e caratterizza ciascuno di noi. È l'alterità del bisogno che invoca aiuto, protezione, carezza, tenerezza. Il Nuovo Testamento segna un passo ulteriore e decisivo nel rapporto con lo straniero. Ecco, sarà un po' il tema del prossimo incontro, di venerdì prossimo. Ero straniero e mi avete ospitato. A tutti auguro una buona giornata, un buon weekend e una buona settimana.
Avete ascoltato la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati. Appuntamento alla prossima settimana.